Ciao a tutti e bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Io sono Max Cristina, direttore di MLSsocceritalia.com e qui con me stasera per questa puntata numero 22 c'è Cristiano MG Faranna. Bentornato Cristiano.
Salve a tutti e ai miei cari compagni di avventura.
E bentornato anche a Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
Questo è stato un quattro giorni, una settimana, diciamo, piena di partite e di gol, con pochi ribaltoni in classifica, in realtà vedremo poi parlando in chiave playoff. Ci sono state sicuramente delle partite interessanti, siete riusciti a vedere qualcosa, anche se è un periodo molto incasinato un po' per tutti?
Ma io infatti, esatto, io ho visto, purtroppo ho visto poco, sono riuscito a vedere dei begli highlights, Tramite i social ho visto la bella vittoria dei Galaxy, ma poco altro purtroppo.
Ecco, una vittoria dei Galaxy che hanno, diciamo, quasi portato in sicurezza la loro qualificazione grazie ai regali provenienti dal Quebec, perché oramai Montreal dispensa regali a tutti, ecco.
Assolutamente, ma c'è da sottolineare, ne parlavamo fuori onda, i DC United, che comunque sono riusciti a fare risultato e hanno conquistato un posto in playoff. Poi parleremo specificatamente delle due conference. Poi ci sono stati i Red Bulls, che comunque hanno fatto 6 punti in 4 giorni, quindi sono ripresi dopo un inizio di stagione abbastanza, come si dice, altalenante. E Dallas, che ha messo nei guai Seattle in qualche modo, andando a fare due pareggi contro due squadre più quotate come appunto i Sounders e New York City. Federico, c'è qualche squadra che ti ha sorpreso in questo doppio turno?
Ma allora, sicuramente New York, i Red Bulls vincendo due partite, tra l'altro una delle due contro Philadelphia, mi ha sorpreso tanto perché probabilmente si rincontreranno ai playoff, quindi è un test match molto importante. Bisogna vedere quanto Philadelphia si sia impegnata nella partita. E poi sempre a est i DC, perché ho visto Rooney di nuovo attivo, secondo me si sono un po' svegliati pre-playoff e dovessero essere anche lì presenti a tutto campo, possono sempre dire la loro.
Cristiano, invece tu, a parte la debacle, che poi nel risultato neanche tanto di Montreal, ne parleremo anche in chiusura di puntata, ha avuto anche l'impegno in Coppa, in campionato canadese, nel senso una Canadian Championship. Cosa pensi di questa mucchiata Ovest? Ti aspettavi questo Seattle in difficoltà, ma anche Portland? So che tu segui molto Savarese, avevano due impegni in casa, hanno fatto un punto solo.
Ma per quanto riguarda Seattle, diciamo ci sta che in un cammino come quello della MLS si possano perdere punti. Comunque Seattle è abbastanza stabile al secondo posto da un po' di settimane. Certo ora rischia perché non ha ancora la certezza, ha diciamo tre squadre tutte a distanza di un gradino di un punto rispetto a Seattle e tutte che hanno una partita in meno, sono i Real Salt Lake, i Galaxy e Minnesota appunto. Per quanto riguarda Portland invece, diciamo Savarese non sta avendo, come avevo detto qualche settimana fa, il cammino speculare rispetto allo scorso anno, perché adesso che dovrebbe fare punti in casa invece ne sta perdendo, ecco.
Sì, assolutamente. E se andando a parlare delle varie conference, possiamo partire da Est, giusto perché è più vicino a noi, come, anche come orari, quindi sicuramente vedremo più partite a Est rispetto a Ovest. La classifica dice che davanti a tutti ci sono ancora i New York City FC con 58 punti, seguiti da Atlanta, Philadelphia e DC United, che al momento giocherebbero in casa l'eventuale playoff. E poi sono i Red Bulls, Toronto e i Refs, che sono l'unica squadra al momento non ancora qualificata e che si deve giocare il posto alle ultime due partite, tre per i Refs, con Chicago e Montreal. Al momento i Refs hanno 41 punti, con una partita in meno rispetto a Chicago e Montreal, che hanno rispettivamente 38 e 37 punti. Non ci sono scontri diretti tra queste tre squadre nelle ultime giornate. Diciamo che la situazione è abbastanza delineata, appunto, resta solo da capire chi gioca in casa e chi no nei playoff e chi avrà il primo posto. E questo ce lo potrà dire, secondo me, già giovedì, poi ci faremo un pronostico a fine puntata, giusto per non beccarlo, ci sarà lo scontro diretto tra New York City e Atlanta. Voi, parto da te Federico, un po' hai già risposto prima, chi vedi come favorito al primo posto e cosa pensi dei Revs? Alla fine hanno un leggero vantaggio che possono comunque mantenere fino alla fine.
Ma sì, nel senso che i Revs, avendo la partita in meno, vanno a Portland, quindi non una partita facile perché lottano entrambe per un posto, però a livello proprio di calendario restano secondo me i favoriti. Quello che può succedere è magari, come si dice, Montreal che con un ultimo magari catto riesca a venire su, però la vedo molto difficile, ecco. Mentre più in alto, ripeto, DC secondo me rischia, come succede magari negli altri sport americani, c'è sempre il rischio che chi arriva in forma con le ultime vittorie sia un po' più lanciato a vincere le successive partite, quindi secondo me chi dovesse riuscire ad arrivare con un tabellino di vittorie come stanno facendo i Red Bulls, come sta facendo DC, verso i playoff potrebbe avere più possibilità.
Invece a te Cristiano chiedo anche, oltre alla tua opinione come ho chiesto a Federico, secondo te questo New York City, che comunque ridendo e scherzando tra un infortunio e l'altro ha l'andatura più regolare di tutte, cioè la squadra che ha perso meno, ha il miglior attacco nella Western Conference, ha la miglior difesa insieme a DC United, e cioè, alla fine il fatto di arrivare prima e magari saltare una settimana perché appunto salti in turno è un vantaggio perché recuperi qualcuno o è un boh, non so, sai, saranno stacchi un attimo, poi magari è difficile riprendersi. Cioè, secondo te ne hanno più bisogno in questo momento, sarebbe più un danno.
Ma visto che comunque hanno avuto un ritmo sornione la prima parte della stagione, io credo che possa essere anche un vantaggio, forse anche psicologicamente, di non alzarsi la testa, di non alzare la testa, scusate, e di riflettere bene sul fatto che possano fare la storia. Alla fine io credo che se New York diciamo riesce a mantenere la calma, l'umiltà, i pochi riflettori sul roster, diciamo può fare qualcosa di importante a questo giro 2019. Per quanto riguarda invece la fase finale, diciamo sulle ultime, alla fine c'è Chicago che ha il calendario più favorevole perché c'è a Toronto.
Però guarda, che ti comunque un secondo solo per dirti che è vero, ma se poi vai a pareggiare in casa di Cincinnati 0-0,
ah vabbè, certo, tutto diventa più difficile.
Poi lo stesso discorso che abbiamo fatto per Montreal la settimana scorsa, che è riuscito a perdere contro Cincinnati, quindi è vero che hanno un calendario più semplice, però sembra quasi un ciapanò, per dirla milanese, c'è uno che non vuole andare ai playoff.
Però siamo un Real che i New England Revolution diciamo hanno scontri incrociati proprio con Atlanta e New York, che potrebbero giocarsi o non giocarsi, come tu facevi notare prima, il primo posto, quindi questo rende tutto un po' più difficile, con poi i Revs che incontrano appunto Portland, quindi ci potrebbe essere un dramma Revolution che diciamo dal baratro alla risalita potrebbero poi uscire all'ultimo. Non lo so, io sicuramente diciamo non vedo i miei di Montreal molto, molto bene, però mi giocherei la carta Chicago.
Sì, Chicago appunto, che ha questa situazione qui che io sinceramente pensavo che andassero a Cincinnati, anche solo per il fatto di avere un obiettivo in più rispetto a Cincinnati, che vabbè, conosciamo tutti che stagione ha fatto. Pensavo potessero dare qualcosa in più nella trasferta in Ohio, invece lo 0-0 è stato qualcosa da far cadere le braccia, diciamo.
Vabbè, da Chicago, diciamo.
Sì, da Chicago. Assolutamente. Poi chiederemo a Sebastiano cosa ne pensa, lui che segue, che ha molta fiducia e molta stima del general manager di Chicago.
Esatto.
Ovviamente scherziamo. E, no, niente, invece passando a Ovest, qua la situazione è un bel casino, per dirla come piace a noi. Saranno le ultime due giornate, tre giornate di fuoco. Il Los Angeles Football Club continuano a fare come nelle ultime settimane, cioè loro viaggiano a ritmo lento, stanno recuperando fiato, hanno pareggiato questa giornata, sono comunque saldamente primi e non so se matematicamente ancora non hanno il supporter shield, ma è questione forse che già giovedì potrebbero conquistare il titolo. Resta da capire, in questo momento la classifica recita Seattle secondo 50 punti con una partita in più di tutti, Minnesota 49, Galaxy quarto 48, e queste tre giocherebbero in casa, poi Real Salt Lake 47, Dallas 45 con una partita in più, San José e Portland 44 con Portland fuori dai giochi per questione penso di classifica avulse o comunque tanto è una cosa che cambierà, bisognerà studiare bene nell'ultima giornata. Qui...
Sì, perché pare che abbiano anche la stessa differenza con San José.
Sì, ma tanto appunto poi sono talmente tante squadre in ballo che diventa difficile anche fare una cosa.
Forse i gol fatti, forse, perché San José ne ha 50 e Portland 45.
Anche qui, quello che da questo doppio turno è scaturito, secondo me è venuto fuori, che Portland, Seattle e San José hanno perso delle occasioni ghiotte per mettersi un po' l'anima in pace. Dei Timbers, dicevamo, avevano due partite in casa, hanno fatto un punto solo senza segnare, perdendo in casa con i Red Bulls e pareggiando con Minnesota in una partita rocambolesca. Seattle ha perso, San José ha perso, Seattle ha perso e ha pareggiato, mi pare, ha fatto un punto, e San José ha perso. Qua è ammissione. Alla fine, secondo voi, chi ne uscirà? Parto da te, Federico. Io ho un'idea su quello che dirà Cristiano, ce l'ho, ma ve la dico dopo. E Federico, come la vedi questa situazione?
Ma allora, non è, purtroppo la situazione è molto cambiata anche solo da quello che dicevamo la settimana scorsa. Diciamo che chi ha fatto il salto in questo momento, chi ha tenuto la posizione, sono stati Minnesota, i Galaxy e Real Salt Lake, che sono stati più tranquilli di tutti. Seattle, secondo me, rimarrà tra le prime sette, rischia di essere inglobata con questo altro turno settimanale, rischia di cadere in un polverone. Chi rischia di più, secondo me, è sempre a calendario, lo dicevo la scorsa settimana, è sempre San José, perché ha un calendario peggiore e gioca, mi sembra, due delle tre partite, mi sembra che le giochi tutte fuori casa.
Guarda, San José gioca 2-3 in casa, però sono contro Philadelphia e Seattle, comunque due squadre che stanno lottando per posizioni alte.
Esatto, soprattutto Seattle non è ancora sicura del posto, quindi dovrà giocarsela tutto per tutto. Portland, diciamo che dovrebbe fare un pochino di più per riuscire ad arrivare, visto che ha proprio le partite in casa. Dallas, invece, tra queste qua è quella un po' più padrona di se stessa, nel senso che ormai lei il suo l'ha fatto e gli manca qualche partita e dovrebbe riuscire a galleggiare nella zona playoff, ecco.
Intanto vi sottolineo, vi metto già la X sul calendario per il Decision Day, cioè l'ultima giornata in cui giocheranno tutti insieme, dove ci sarà un ottimo Portland San José Earthquakes, che se non sarà decisivo poco ci manca.
Esatto,
assolutamente.
Dicevamo di Dallas, la prossima ce l'ha in casa di Colorado. So benissimo che Cristiano, tu sai che se i Rapids avessero iniziato con questo rullino di marcia, quest'ora staremmo facendo tutti mea culpa, piangendo lacrime.
Gli basterebbero altre due partite rispetto alle due che hanno, cioè dovrebbero fare 36 partite invece di 34 e potrebbero farcela. La matematica non li condanna, contando che hanno Dallas e visto quello che stanno facendo nelle ultime settimane ce la possono fare, hanno poi l'ultima con il Los Angeles Football Club, che se diciamo avesse la supporters shield già nelle tasche potrebbe fargli un favore, però arriverebbero a 45, che sono i punti attuali di Dallas, quindi è molto difficile.
Serve qualcosa in più di un miracolo.
Sì, perché poi c'è appunto lo scontro diretto con Portland e San José. Diciamo la matematica non li condanna totalmente, però hanno anche una differenza reti abbastanza bruttina. Peccato perché veramente a Tim Howard ci teneva dall'inizio dell'anno, ha detto vorrei vincere MLS, quasi quasi ce la stava facendo.
Se consideriamo da agosto in poi, diciamo che ci sta
No,
andando bene.
veramente sarebbe riuscito,
sarebbe
esatto.
veramente bello metterle a paragone un poco con tutte le squadre dei vari campionati mondiali, perché hanno un ritmo di settimana in settimana spumeggiante.
Ma invece questo Portland Minnesota 0-0 con 49 tiri, di cui 29 di Portland e 20 di Minnesota. Avete visto gli Reds? Avete visto qualcosa? Sono quelle partite che nascono così, dai, diciamo.
Ah sì, sono quelle partite che neanche con le mani, come si dice, va dentro, quindi meglio così, meglio per il nostro Vito che è riuscito di nuovo a farsi il suo clean sheet, come dicevi tu sul sito. E niente, diciamo che le ultime partite di Portland sono state un po' deludenti da questo punto di vista, diciamo che c'è un po' di sfiducia probabilmente nei singoli. Per riuscire a combinare qualcosa.
E c'è Cristiano, te non c'eri settimana scorsa, ti chiedo, ti aspettavi un Vito Mannone così decisivo in MLS? E poi cosa pensi dei Galaxy? Alla fine l'ostacolo, la montagna l'hanno superata, ormai il più è fatto, o devono ancora sudarsi la qualificazione ai playoff?
Allora, su Vito Mannone sicuramente avevo fiducia che poteva fare bene, che poteva dare il suo contributo a Minnesota e lo ha dato veramente alla grande. Poi Mannone ha una fisicità che secondo me molto si avvicina agli standard degli Stati Uniti d'America, quindi sì, me lo aspettavo. Sui Galaxy penso di sì, che l'ostacolo è andato, non so quanto per merito loro, per demerito degli altri. Ritengo, come dicevo anche all'inizio dell'anno, che la squadra è buona. Non riesco a capire perché non si riesca a trovare mai bene da 3 anni oramai, no, anzi forse da 4, dal 2016 che i Galaxy hanno questi risultati un po' così. Diciamo la quadra giusta, e soprattutto poi con Ibra che avrebbe dovuto sfondare, invece suda, ancora una riprova, diciamo, per tutti quelli che diciamo storcono il naso quando si parla di MLS.
Sì, anche perché Ibra è comunque un fattore aggiunto e non può essere altrimenti. È anche vero che storicamente le squadre in cui c'è lui giocano male, cioè lui è decisivo, ma è anche un fattore che non fa giocare bene la squadra. Ancora meno secondo me in MLS dove lui è il re, è autocelebratosi tale, autodichiaratosi tale e quindi la palla è palla a lui e quindi lo schema è quello. Quindi se lui c'è una serata storta va tutto a rotoli. In MLS abbiamo visto che se non corri sempre a 1000, comunque anche le squadre come Colorado che quando corrono di più ti mettono in difficoltà. Detto questo, Ibra continua questa sfida a distanza con Vela, questo derby a distanza che è da marzo che lo portiamo avanti. A 2 o 3 giornate dalla fine siamo arrivati a Vela quota 29 gol che è un po' rallentato e Ibra che è salito a 27. Chi la spunterà? Purtroppo una pedina l'abbiamo persa, probabilmente, ma ne parliamo tra poco. Tra Vela e Ibra, Federico, alla fine.
Io confido in Ibra. Anche
Tu, Cristiano?
io penso in Ibra, anche se Vela probabilmente lo supererà nello scorre totale nei playoff.
Ah, perché dice che va più avanti?
Sì.
Invece, anche per me, comunque, Ibra alla fine, in un modo o nell'altro, contro Real Salt Lake, Vancouver, soprattutto contro Vancouver in casa, potrebbe fare dei numeri. Chi invece si è fermato a 15 partite di fila con gol e 26 totali, con ogni probabilità, è Josef Martínez. L'attaccante di Atlanta, l'ex Torino, è uscito dal campo contro San José per un brutto infortunio causato paradossalmente da Pity Martínez, involontariamente, ovviamente. Cosa comporta? Per me è un dramma, cioè dal punto di vista mio sportivo del Fanta è un dramma, una delle poche certezze che avevo nell'MLS. Secondo te Federico Atlanta, col fattore dell'assenza di Josef e con De Boer che comunque continua a fare risultati altalenanti, ha ancora una speranza di poter vincere l'MLS Cup? se si confermerà l'infortunio gravissimo che si teme?
Ma allora io non l'ho vista tra le finaliste est, ma non l'ho mai vista finalista della Coppa, quindi questo da un certo punto di vista peggiora la situazione. Ricordiamoci che ad inizio dell'anno, quando non segnava, soprattutto la squadra non faceva